L'obiettivo di questa indagine approfondita di oggi è condurre un'esplorazione rigorosa e sistematica dei concetti delineati negli estratti del testo Momento angolare e rotazione dei corpi rigidi.
Un testo che sostanzialmente costituisce un catalogo dettagliato dei principi della meccanica rotazionale.
Esatto, e si tratta di un'analisi che affronteremo con un approccio strettamente serio, accademico e direi preciso. L'intento per chi ci ascolta è fornire un quadro tecnico focalizzandoci sulla meticolosa definizione dei termini fisici e sulle loro correlazioni logiche, senza digressioni.
Assolutamente. Il perimetro della discussione segna un passaggio cruciale nello studio della meccanica classica, perché si abbandona l'astrazione semplificata della cinematica applicata a un singolo punto nello spazio
per abbracciare invece l'analisi di sistemi complessi e solidi in movimento.
Precisamente. Questo salto dimensionale impone l'introduzione di nuovi operatori matematici, strumenti che sono, diciamo, necessari per descrivere non solo la posizione della materia, ma la sua specifica distribuzione spaziale, e come tale configurazione determini la risposta del sistema alle interazioni con l'ambiente circostante.
E la costruzione di questo apparato teorico deve partire dai fondamenti. Il concetto base da cui scaturisce l'intera architettura è il momento angolare. Nella sua forma più elementare, i testi analizzano il momento angolare di un punto materiale,
che da un punto di vista vettoriale è definito come il prodotto vettoriale tra il vettore posizione del punto,
calcolato rispetto a un polo di riferimento, giusto?
Sì, esatto, calcolato rispetto a un polo e il vettore quantità di moto del punto stesso. È una definizione che stabilisce una dipendenza oggettiva tra il moto traslazionale locale e la geometria relativa all'osservatore. Non è una proprietà intrinseca della particella.
Dipende dal sistema di riferimento scelto. Espandendo questa definizione, è opportuno esaminare come si calcola il modulo del momento angolare nel moto circolare.
Chiaro. In una traiettoria perfettamente circolare, il vettore posizione, che coincide col raggio, e il vettore velocità sono costantemente ortogonali, e il prodotto vettoriale massimizza la sua espressione proprio in questa condizione di ortogonalità.
Quindi nel moto circolare puro la magnitudine si riduce al prodotto algebrico diretto?
Esatto. Tra la massa del punto, la sua velocità tangenziale, e il raggio della traiettoria. Sostanzialmente è la condizione di massima efficienza cinematica per la generazione del momento angolare.
Stabilita questa validità per la singola particella, il passaggio logico successivo delineato dalle fonti riguarda l'aggregazione della materia. Si definisce il momento angolare di un sistema in termini generali,
per poi circoscrivere l'analisi matematica a un sistema composto da n punti materiali,
applicando il principio di sovrapposizione.
Infatti, il calcolo procede stabilendo che il momento angolare di n punti materiali rispetto a un medesimo polo corrisponde all'esatta somma vettoriale dei singoli momenti angolari di ciascuna particella.
Un'operazione che impone il tracciamento di tutte e tre le dimensioni spaziali. E proprio in virtù della natura tridimensionale di queste grandezze, le fonti introducono l'impiego della regola della mano destra,
che può sembrare una mera convenzione geometrica,
ma è uno strumento matematico indispensabile per determinare direzione e verso.
Precisamente. Allineando il vettore posizione e il vettore quantità di moto, l'asse risultante è sempre perpendicolare al piano definito dai primi due. Questa ortogonalità costante tra il piano del moto effettivo e il vettore che ne astrae la rotazione è un pilastro concettuale
fondamentale per l'analisi della stabilità nei sistemi rotanti. Ora, l'estensione del modello da un insieme discreto di particelle a una configurazione continua ci conduce al salto concettuale centrale del testo, l'introduzione del corpo rigido.
Un'idealizzazione fisica, bisogna ricordarlo.
Sì, un'astrazione in cui le distanze relative tra tutte le innumerevoli coppie di punti materiali che compongono il volume rimangono rigorosamente invariate nel tempo,
a prescindere dalle sollecitazioni subite. E in questo nuovo dominio, il calcolo del momento angolare totale richiede una formalizzazione più avanzata, trasformando la sommatoria discreta in un integrale di volume applicato alla distribuzione continua della massa.
Questa transizione rende imperativa la definizione di un nuovo parametro, ovvero il momento d'inerzia.
Esatto. Nella dinamica traslazionale lineare, la massa rappresenta la resistenza all'accelerazione. Nel dominio rotazionale, il momento di inerzia assolve la stessa identica funzione rispetto all'accelerazione angolare.
Ma l'aspetto critico è che il momento di inerzia di un corpo rigido non dipende esclusivamente dalla quantità di massa totale.
No, dipende in misura prevalente da come tale massa è distribuita spazialmente rispetto all'asse di rotazione prescelto. La dipendenza è quadratica rispetto alla distanza dall'asse,
conferendo alle porzioni di materia più periferiche un'influenza nettamente dominante sulla dinamica complessiva. A supporto di questo, le fonti forniscono un inventario dettagliato, calcolando il momento di inerzia di alcuni corpi rigidi standard.
Cilindri pieni, sfere omogenee, aste sottili. Ciascun calcolo è riferito ad assi passanti per il centro di massa e evidenziando come la forma geometrica alteri drasticamente il coefficiente inerziale.
Il testo sottolinea anche la necessità di esaminare il calcolo del modulo del momento angolare di un corpo che ruota attorno a un asse di simmetria. La simmetria gioca un ruolo chiave.
È il requisito fondamentale per garantire la stabilità intrinseca del moto rotatorio di un corpo rigido. Quando la rotazione avviene attorno a un asse di simmetria principale, il vettore momento angolare totale e il vettore velocità angolare risultano perfettamente paralleli,
legati unicamente dallo scalare del momento di inerzia.
Esattamente. Qualora questa simmetria venisse a mancare, il vettore momento angolare devierebbe dall'asse di rotazione, generando forze centrifughe sbilanciate.
E per non alterare l'asse richiederebbero l'applicazione costante di sollecitazioni esterne ai supporti fisici, compromettendo l'isolamento del sistema. Definiti questi parametri cinematici e inerziali, la progressione logica del testo impone l'ingresso nel campo della dinamica rotazionale.
La branca deputata allo studio rigoroso delle cause che determinano o alterano lo stato di rotazione. E qui l'analisi richiede una separazione metodologica tra due scenari operativi.
Il primo scenario teorico affrontato è governato dalle leggi di conservazione del momento angolare.
Un principio che stabilisce che in un sistema isolato, dove la somma dei momenti meccanici applicati rispetto a un polo è rigorosamente nulla, il momento angolare totale permane invariato nel tempo.
Un'invarianza che si applica integralmente al modulo, alla direzione e al verso del vettore.
È un principio di simmetria spaziale pari per importanza ai principi di conservazione della massa energia.
Il secondo scenario si manifesta qualora decada questa condizione di isolamento. E qui si applicano le leggi di variazione del momento angolare.
Poiché la variazione del momento angolare nel tempo non avviene spontaneamente, costituisce la risposta diretta all'intervento di azioni perturbatrici.
Il testo esamina analiticamente il ruolo delle forze esterne nel determinare tale variazione.
E sotto il profilo matematico, l'equazione cardine decreta che la derivata temporale del vettore momento angolare uguaglia il momento torcente risultante applicato al sistema.
Quindi, determinare il modulo del momento risultante delle forze su un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso equivale a calcolare un prodotto diretto.
Il prodotto diretto tra il momento di inerzia del corpo rispetto all'asse considerato e l'accelerazione angolare istantanea indotta. Sottolineando un dettaglio cruciale, un'applicazione di forza si traduce in variazione rotazionale unicamente se possiede un braccio non nullo.
Se il vettore d'azione interseca l'asse di rotazione, produrrà un momento meccanico nullo, lasciando inalterato lo stato cinematico.
Dopo questa esposizione, le fonti dedicano un'estesa sezione all'energetica del moto rotatorio.
Spostando l'impalcatura teorica sull'analisi degli scambi di energia meccanica, viene introdotto metodicamente il lavoro nel moto rotatorio.
Parametro descritto come il fulcro per comprendere il trasferimento energetico, seguito dalla quantificazione della potenza nel moto rotatorio.
Mentre la potenza nel moto rotatorio si esprime attraverso il prodotto scalare tra il momento meccanico e la velocità angolare istantanea.
Questa coerenza matematica assicura la solidità dell'intera struttura logica della meccanica classica.
Procedendo con l'indagine meccanica, passiamo all'energia cinetica. Il testo richiede di operare una distinzione analitica inequivocabile. Prima si definisce l'energia cinetica di un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso,
espressa come una grandezza scalare puntuale, calcolata come la metà del prodotto tra il momento di inerzia del corpo e il quadrato della sua velocità angolare in un dato istante.
E la seconda misurazione afframitata è l'energia media nel moto rotatorio, Perché questa distinzione è così rilevante?
Si rivela di importanza capitale quando si esaminano sistemi fisici caratterizzati da una velocità angolare variabile nel tempo. In presenza di oscillazioni torsionali, il valore istantaneo fornisce un'informazione incompleta.
Integrando l'energia cinetica su un periodo temporale definito, si ottiene un valore medio indispensabile per valutazioni oggettive.
Come l'energia interna complessiva di un sistema termodinamico.
Il catalogo cinematico esposto giunge poi alla sua classificazione finale, scomponendo i moti spaziali macroscopici in rotazione, traslazione e rotolamento. Finora l'analisi ha tenuto separati domini lineari e angolari.
Ma la conclusione delle fonti impone la sintesi matematica di questi domini. Per farlo con rigore, bisogna isolare le componenti. La traslazione è un moto puro in cui ogni elemento infinitesimo del corpo rigido è soggetto al medesimo vettore spostamento lineare.
L'orientamento spaziale complessivo resta invariato. Il moto di rotazione, parimenti puro, vincola i punti a descrivere traiettorie circolari confinate in piani perpendicolari a un asse fisso.
Il rotolamento, per contro, non rientra in questa categoria di moti elementari. Si configura come una sovrapposizione cinematica complessa.
Generata dalla combinazione simultanea di una traslazione del centro di massa e di una rotazione del corpo attorno a un asse passante per il centro di massa stesso.
Questa specifica sovrapposizione genera implicazioni precise dal punto di vista del bilancio energetico e prescrive la definizione matematica dell'energia cinetica di un corpo rigido che rotola.
Essendo uno stato cinematico misto, la determinazione dell'energia totale richiede l'addizione rigorosa dei contributi.
E la risoluzione di questo calcolo si avvale del teorema di Koenig. Sancisce che l'energia cinetica totale di un sistema in rotolamento corrisponde alla somma dell'energia cinetica traslazionale e dell'energia cinetica rotazionale.
Inoltre, lo studio dell'energia media nel moto di rotolamento rivela vincoli energetici molto stringenti, specialmente nel rotolamento puro,
dove l'assenza totale di strisciamento nel punto di contatto impone una relazione cinematica deterministica tra velocità di traslazione e velocità angolare, una ripartizione fissa dell'energia dettata unicamente dalla morfologia geometrica.
Giungendo alla sintesi formale del percorso condotto, possiamo riassumere i concetti cardine. Abbiamo costruito un modello fisico partendo dal punto materiale, incorporando la massa tramite il momento d'inerzia.
Delineando le regole della dinamica rotazionale, distinguendo in modo stringente tra le condizioni di conservazione e i fattori di variazione.
Fino a culminare nell'energetica complessa che governa il rotolamento.
E la rilevanza logica di questo grado di precisione è assoluta. L'esattezza metodologica nel quantificare il modulo del momento risultante delle forze o l'applicazione delle leggi di conservazione costituisce l'unica via praticabile.
Senza questa impalcatura matematica, risulterebbe impossibile comprendere oggettivamente e prevedere il comportamento della materia nello spazio tridimensionale. A conclusione dell'analisi delle fonti, vorrei porre un quesito teorico che invita a spingere l'indagine oltre i confini del modello delineato.
Un'estensione necessaria dell'astrazione teorica.
Esatto. L'intera architettura matematica discussa si fonda in modo ineludibile sul postulato del corpo rigido, un'idealizzazione perfetta in cui si assume che le distanze relative tra le particelle non subiscano alcuna variazione.
Una condizione limite.
Ma qualora si ipotizzasse uno scenario realistico in cui un corpo fisico subisse una deformazione plastica permanente o un'alterazione elastica continua durante la dinamica del rotolamento o sotto l'effetto di forze esterne?
In che modo questa ridistribuzione interna e continua della massa complicherebbe il calcolo del momento d'inerzia?
Esattamente. E come invaliderebbe istantaneamente l'applicazione delle relative leggi di conservazione del momento angolare? È un'interrogazione che evidenzia chiaramente il divario intrinseco tra l'astrazione di un modello teorico perfetto e la fenomenologia complessa e variabile dei sistemi fisici reali, un punto su cui invitiamo chi ci ascolta a riflettere.